La storia in podcast di Focus.
Piero Buonomo, lavoro in Parlamento e vi racconterò quello che accadde a Roma 100 anni fa. Si tratta delle 2 settimane che circondano uno degli eventi più feroci della storia politica italiana, il delitto Matteotti. Il movente, il piano, la sua esecuzione e la tragedia in cui precipitò il nostro paese. Mi sono rifiutato di stravincere e potevo stravincere. Mi sono imposto dei limiti, mi sono detto che la migliore saggezza è quella che non si abbandona dopo la vittoria. Così Benito Mussolini nel discorso del bivacco del 16 novembre 1922. Avrebbe ripreso questa stessa tematica più volte nella sua carriera. Nel 24 dirà: perisca la fazione purché viva la nazione. Eppure la sentenza 4 aprile 47 della Corte di Assise di Roma ci dice che nel frattempo era stata costituita proprio in quel periodo un'associazione a delinquere, formalizzata soltanto nel gennaio del 24, alla quale era stata attribuita la funzione di aggredire e di intimidire gli oppositori politici. Questa organizzazione mutuava dalla tragica esperienza sovietica il nome di CECA e si era resa responsabile di una serie di crimini strettamente decisi dal centro o di cui il centro si dimostrava al corrente, tanto da procedere poi a coprirli con un uso indebito e di parte dei poteri pubblici. Le violenze colpirono nell'aprile del 1923 a Roma il deputato fascista dissidente Misuri, che fu aggredito in un Vespasiano. Nell'agosto del 23 ad Argenta il parroco Don Minzoni, che organizzava la gioventù in uno dei primi esperimenti di scautismo italiano, e proprio per questo non erano riconducibili alle adunanze politiche fasciste. Nel novembre del 23 a Roma fu invaso il villino nel quartiere Prati in cui viveva l'ex presidente del Consiglio Francesco Saverio Nitti. Nel dicembre del 23, sempre a Roma, in pieno centro, il deputato dell'opposizione costituzionale Giovanni Amendola riceve bastonate e un pugno in pieno viso da persone che scappano in auto. Auto che viene vista entrare nella sede della milizia nella centralissima via Magna Napoli. Il 12 marzo del 24, ancora, il dissidente fascista Cesare Forni viene aggredito brutalmente dinanzi a centinaia di passanti nell'atrio della stazione di Milano Centrale. Insomma, a dispetto della qualificazione di biennio legalitario, come lo definisce De Felice, questo periodo dal 22 al 24, l'assenza di serie indagini, la dissuasione o il rifiuto di testimoniare, la fretta con cui le vittime tacciono, si ritirano dalla vita pubblica, si spiegano soltanto con un'atmosfera assai degradata. La vita pubblica risente delle violenze, sono violenze chirurgiche e non puntiformi come era stato nel biennio russo e durante la marcia su Roma. Dietro c'è un cervello, dietro c'è una mente, proiettata a dilatare il suo potere nel senso di una deriva bonapartista, che a dispetto proprio delle assicurazioni offerte nel discorso del bivacco, rifiuta il pluralismo delle idee e rifiuta la sede nella quale questo si esprime secondo lo Statuto Albertino, la Costituzione dell'epoca. La sede è il Parlamento, cioè l'assemblea rappresentativa frutto della volontà popolare. I partiti politici di opposizione sono in uno stato catatonico. Hanno subito gli effetti della legge elettorale Acerbo, che ha introdotto il premio di maggioranza, e la paura degli effetti della violenza chirurgica è tale da paralizzarli, soprattutto da paralizzare personalmente ciascuno dei singoli rappresentanti di quei partiti politici, mentre altri soppesano i vantaggi di una collaborazione che porti a un personale accomodamento col vincitore. Uno dei partiti più riottosi, meno subordinati al potere centrale del segretario, è proprio il Partito Socialista Unitario. Perché? Perché è uno dei partiti più permeati dalle spinte collaborazioniste. Perché Mussolini viene proprio dalle file socialiste, che abbandonò nel 1914 per l'interventismo nella Prima Guerra Mondiale, e quindi ne conosce le mille anime, la permeabilità alle sue profferte, la fragilità dinanzi alle violenze. È proprio per questo motivo che dopo la scissione dal Partito Socialista Italiano nel 1922, Turati sceglie come segretario del Partito Socialista Unitario un giovane deputato del Polesine. Giacomo Matteotti, infatti, è il più drastico nella pregiudiziale antifascista. Non tollera gli abboccamenti con cui per tutto il biennio Mussolini cerca di imbarcare nel governo alcuni di loro, per poi spaccare il partito, né più né meno di come aveva fatto con i popolari e con i liberali. Ora, siamo nel maggio del 24, la legge Acerbo gli ha dato la maggioranza del Parlamento, il problema pare superato, la nuova legislatura si apre con la maggioranza assoluta del listone fascista. Chi mai si permetterà di utilizzare la tribuna di Montecitorio per attaccare il governo? La violenza è dietro l'angolo e per converso l'incertezza dei nuovi deputati sulla loro sorte è tale da consigliare di rimanere acquattati in aula, fare da corona alla magnificenza del nuovo governo in carica, un po' come le democrature dei tempi moderni. Ma qui si verifica un imprevisto. A dispetto di quanto promesso sui limiti e sulla saggezza, i fascisti non si limitano a continuare a inchinarsi alle forme della democrazia parlamentare, pretendono di valersi del numero che a loro è stato regalato dalla legge elettorale per cambiare le regole. Per prima cosa modificano i regolamenti parlamentari. Poi, il 30 maggio del 1924, a sorpresa propongono la convalida in blocco di tutti o quasi i deputati della maggioranza, lasciando nel limbo quelli dell'opposizione. Una caduta di stile, un abbandono del fair play con cui si era sempre affrontata questa materia, ma soprattutto il tentativo di imporre la dittatura della maggioranza. È questo il momento in cui Giacomo Matteotti chiede la parola.
Montecitorio, si apre la 27esima legislatura. Il 30 maggio il deputato socialista Giacomo Matteotti pronuncia il suo ultimo discorso.
Voi dichiarate di voler ristabilire l'autorità dello Stato e della fatelo, se siete ancora in tempo. Noi deploriamo che si voglia dimostrare che solo il nostro popolo nel mondo non sa reggersi da sé e deve essere governato con la forza. Noi difendiamo la libera sovranità del popolo italiano e crediamo di rivendicarne la dignità domandando il rinvio delle elezioni inficiate dalla violenza.
Con tutta probabilità è un intervento non preparato. Si tratta di una difesa vana della minoranza che poteva essere fatta anche soltanto per onor di firma. 3 minuti per lo stenografo e accomodatevi. No. Il 39enne deputato veneto non solo difende, ma contrattacca. Chiede che la proposta di convalida sia convertita nel suo opposto, nella non convalida delle elezioni. La motivazione è abrasiva, perché le elezioni si sono svolte con modalità tali da non garantire la tranquillità dell'elettore. perché la libera determinazione del volere di ciascuno si giova di un'atmosfera pacificata e non intrisa di violenza. Adduce quindi le violenze, ovviamente, ma non soltanto le violenze. Il colpo di frusta è in una citazione di un discorso che Mussolini aveva tenuto in campagna elettorale a Roma, al teatro che allora si chiamava Costanzi e adesso Teatro dell'Opera. Le frasi dette dal presidente del Consiglio in carica in quella circostanza avevano avuto un effetto dirompente sull'elettorato. Aveva detto qualcosa del tipo: se vinco con le buone è bene, ma se non vinco non crediate che mi farò scippare il potere. Qualcosa del tipo: la rivoluzione me l'ha data, guai a chi la tocca. I liberali, attenti alle forme costituzionali, avevano arricciato il naso. Ma sicuro dell'effetto, Mussolini non li aveva degnati di una replica. Ora la replica gli era richiesta qui, nell'aula di Montecitorio, 2 mesi dopo, davanti ai suoi. D'impeto, Mussolini aveva risposto a Matteotti confermando con ripetuti cenni del capo. È così. La forza e il consenso, aveva scritto l'anno prima, sono fonti di legittimazione del potere tutte e due. Ma nei fatti tutti in quell'aula sapevano che l'equilibrio di quei 2 anni si era spostato sulla prima, sulla forza. Se avessero anche soltanto alzato lo sguardo alla tribuna, avrebbero visto il capo dei mazzieri della CECA, Amerigo Dumini, in esplicita, visibile funzione di monito e di intimidazione. Per questo il discorso del 30 maggio di Matteotti era un atto del tutto in controtendenza rispetto alle condizioni in cui era dato fare politica in quel momento. Eppure l'aveva svolto, in mezzo alle urla e ai tentativi di interruzione, per più di 1 ora e mezza. Le conseguenze non potevano essergli ignote, se è vero che, appena finito, rivolse ai suoi le notissime parole: «Io il mio discorso l'ho fatto, ora sta a voi prepararmi l'orazione funebre».
Vi aspettiamo con tutti i nostri podcast sul sito storiainpodcast.focus.it.